Les bijoux indiscrets, Emanuela Giudice per Onde Quadre. Lezioni di fotografia, un volume curato da Giulio Bizzarri e Paolo Barbaro per Quodlibet, raccoglie le lezioni che Luigi Ghirri ha tenuto all'Università del Progetto di Reggio Emilia tra il 1989 e il 1990. Lezioni affrontate attraverso l'utilizzo di immagini raccolte e pazientemente risistemate dai curatori dell'opera. Si legge, nel risvolto di copertina, che il libro è un buon modo per avviarsi all'arte della fotografia e all'arte di Ghirri e serve forse per pulirsi un po' lo sguardo. Avviarsi ad arte, e questa è la parola che vorremmo usare per presentare il libro di oggi, senza pretese tecniche e neppure senza pretese sull'opera dell'autore. Il libro affianca gli scritti, le immagini che lo stesso Ghirri proiettava durante le lezioni e si chiude con uno scritto di Gianni Celati che non cela la comunione di intenti e l'amicizia con il fotografo di Scandiano, scrivendo sulla quarta di copertina: a Reggio Emilia Luigi non insegnava la foto come separata dal resto, ma come appartenente a un alfabeto dove si collegano varie abitudini del vedere in cui riconosciamo un mondo abitabile. Le lezioni di fotografia si aprono con una consapevolezza, saranno lezioni interdisciplinari poiché la fotografia si articola nei diversi mondi della comunicazione. La stessa figura del fotografo, ci dice Ghirri, cambia. Non più ritratti en plein air, ma il fotografo è un soggetto incluso in processi di comunicazione, soggetto partecipante. Ricorda Luigi Ghirri di come fino alla metà degli anni 70 in Italia non sia quasi esistita una scuola di fotografia, insomma una scuola con dei corsi tecnici o anche solo teorici. La prima scuola di fotografia in Italia l'hanno fondata a Parma, grazie ad Arturo Carlo Quintavalle, che sarà anche uno dei primi a trovarsi di fronte ai lavori di un giovane Ghirri che inizia la propria attività di fotografo frequentando l'immagine. Le prime collaborazioni di Ghirri sono con gli artisti che appartengono al mondo dell'arte concettuale. Sono i primi anni 70, ci dice l'autore, e questo fa sì che ci si possa accorgere che la fotografia può intervenire in un processo di comunicazione, può ritrovarsi in ambiti differenti, nell'editoria, nel fotogiornalismo. Ghirri ricorda così quello che definisce un inizio quasi dilettantistico, in cui però viene fuori subito, mano a mano, il rapporto con il mondo visibile, ecco, lo chiama proprio così Ghirri, il mondo visibile anche e soprattutto quello che ci circonda, l'ambiente domestico, il rapporto con le cose, non più insomma il fotografo ritrattista, ma una figura che riesce a gestire la complessità delle relazioni che si innescano quando si riesce a pulire lo sguardo. Luigi Ghirri, nel libro edito da Quodlibet, racconta una delle sue prime ricerche, ha per titolo Kodachrome, prendendo il nome della pellicola più diffusa. Inizia insomma ad analizzare le immagini che ci vengono proposte nella cartellonistica pubblicitaria e ne raccoglie di quelle scattate nella sua prima ricerca. Le lezioni raccontano ovviamente di vari progetti fotografici, ad esempio raccontano il progetto sul lavoro dell'architetto Plechnitsch per la città di Lubiana. E qui viene fuori il rapporto con l'acqua, con il fiume della città, ma soprattutto con la luce della città, con i lampioni che entrano nello stesso progetto. Hanno un carattere colloquiale le lezioni di Ghirri, costruiscono in qualche modo un apprendistato alla fotografia.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Erik Satie con un brano tratto dalle sue gimnopedi eseguite da Riri Shimada. Ci accompagneranno le musiche di Satie in tutta la puntata dedicata al libro di Luigi Ghirri, Lezioni di fotografia. Nel capitolo sulle ricerche, Ghirri racconta il progetto fotografico sul lago Lemano. Accanto a scrittori ad alti fotografi, Ghirri sceglie un piccolo centro, Iwar. Lo scatto presentato agli studenti rende chiaro di nuovo il rapporto con la luce. C'è la luce del lampione, poi quella delle lampade allo iodio e poi c'è la luce del tramonto. Tre modalità di luce, insomma, che però raccontano una situazione che non ha bisogno di essere mutata. Come nel progetto per gli interni italiani che rappresentano gli spazi del vissuto, qui non si sposta nulla. Non si è su un set in cui le cose vengono spostate per spostare a loro volta l'occhio di chi osserva. Qui gli oggetti hanno trovato il loro posto, anche un mappamondo, e le ombre hanno trovato posto sotto i mobili. Qui gli oggetti, insomma, costruiscono nature morte, come nel caso delle fotografie scattate da Luigi Ghirri nello studio che fu di Giorgio Morandi. Foglie secche, barattoli, tutto lasciato così, come si poteva vedere. All'Italia Luigi Ghirri ha dedicato molti dei suoi scatti. Gran parte di questi, in collaborazione con altri fotografi, sono stati raccolti nella mostra Viaggio in Italia. L'interesse di Ghirri si attesta sul tema del riflesso, fotografare ciò che può vedersi al di là di un vetro e guardare il riflesso ciò che sta dietro di noi. Le fotografie di Ghirri si soffermano su ritagli di locandine sparse per la città. C'è sempre, insomma, un forte rapporto anche con la storia dell'arte. C'è Vermeer, Canaletto, e c'è un rapporto con il passato. Tutto può essere insegnato anche dallo sguardo di un pittore, Magritte, ad esempio. L'interesse sulla ricerca attraverso la fotografia sta anche nei titoli scelti da Luigi Ghirri per i progetti. Da Italia ai lati, in cui il nome della nazione è letto alla rovescia, al Paese dei Balocchi, un'indagine che Ghirri realizza sui Luna Park, cioè sui parchi del divertimento. Dice Ghirri: «Mi ha sempre interessato il vivere quotidiano, normale, della gente, e anche quindi l'interazione con i luoghi o gli spazi di divertimento, con i luoghi o gli spazi di contemplazione. E allora seguono i lavori che rappresentano Gardaland e le foto scattate da Luigi Ghirri all'interno del Museo di Storia Naturale di Salisburgo». Le lezioni di fotografia che Luigi Ghirri realizza per gli studenti raccontano anche la storia stessa della fotografia, la fotografia americana che Ghirri amava, Walker Evans tra tutti, i fotografi della frontiera e della Grande Depressione, quelli insomma che erano riusciti e avevano saputo raccontare un popolo. una storia della fotografia che pare quasi una serie di appunti che parlano di trasparenze e cornici naturali, ma parlano anche di macchine fotografiche e rullini da utilizzare. Insomma, le lezioni di Ghirri che raccontiamo oggi insegnano la pratica della fotografia e soprattutto insegnano a chi vuole avvicinarsi, suggeriscono che comunque si può provare, si possono fare tentativi e soprattutto si può provare a guardare. Era ancora Erik Satie con i brani per pianoforte eseguiti da Rishi Shimada. Nel capitolo intitolato Luce, inquadratura e cancellazione del mondo esterno, Luigi Ghirri ci ricorda che dobbiamo utilizzare la nostra sensibilità in relazione alla sensibilità della pellicola. Occorre conoscere molte cose per cercare di rendere il più naturale possibile lo scatto, ed è lo stesso Ghirri a dire che l'intervento artificiale nelle sue fotografie è in qualche modo ridotto al minimo. E poi c'è la questione dell'inquadratura, il reticolo che attraverso il confine di un muro o il fusto di un albero inquadra la scena, come può farlo anche una finestra. e l'utilizzo del contrasto, come nel lavoro che Ghirri realizza per Matera, dove il contrasto tra le zone di luce e di ombra è usato in maniera espressiva per rendere la profondità e la presenza delle grotte. Le lezioni di Ghirri agli studenti parlano di bordi, ma sono bordi che non sono limiti invalicabili. Una fotografia può sempre restare aperta, magari inquadrando l'anta di una porta, di una finestra che rimanda ad altro, ciò che sta fuori. Diventa insomma una soglia che è possibile varcare. Luigi Ghirri nelle sue lezioni parla soprattutto e frequentemente della luce e la luce che sceglie, insomma, che cosa rendere visibili. Non c'è bisogno di sfocare l'immagine. Ghirri racconta un mestiere, perché fare il fotografo è percorrere il mondo, è un lavoro complesso certo, ma anche divertente, un lavoro comunque più vicino alla ricerca nel senso globale del termine. Un capitolo del libro raccoglie le lezioni di fotografie che raccontano le immagini per musica scattate da Ghirri per alcune case discografiche. Per raccontare le immagini per musica, Ghirri porta ad esempio una serie di copertine realizzate a partire dagli anni 50. Oltre a far notare agli studenti il cambio nell'utilizzo dell'immagine, Ghirri è attento anche al contenitore, a come può essere presentato un 30 di giri, ad esempio. E lo stesso Ghirri a raccontare il passaggio dal vinile al compact disc e racconta anche le figure professionali coinvolte nella scelta della copertina di un progetto musicale, poiché la scelta di un'immagine dipende comunque da un lavoro collettivo. E allora Ghirri analizza le copertine della Deutsche Grammophon dedicata alla musica classica e le copertine della musica pop, quella dei Beatles o dei Velvet Underground disegnate magari da Andy Warhol, e analizza anche la copertina di Atom Heart Mother dei Pink Floyd con sulla copertina una mucca al pascolo. Ghirri racconta anche del progetto fotografico che lo ha impegnato in una serie di album di musica classica commissionato dalla RCA. Poiché gli album prevedevano anche dei titoli di autori russi, Ghirri ci ricorda che la pianura padana in inverno poteva comunque andare bene per sostituire la naturale ambientazione. E certo, la musica, o meglio un'idea di musica, in qualche modo suggerisce l'immagine da adottare. Così i notturni di Chopin, eseguiti da Arthur Rubinstein, portano in copertina un'architettura di Piacentini, fotografata in notturno, tralasciando però l'Ottocento e trovando invece il secolo dei totalitarismi. E i concerti per pianoforte di Mozart ritrovano nelle fotografie di Ghirri un interno, con lampadari di cristallo. Thank you. Una postfazione di Gianni Celati conclude il volume che raccoglie le lezioni di fotografia di Luigi Ghirri. Celati racconta gli inizi a Modena, dove Ghirri si è trasferito dopo una prima giovinezza passata nella provincia di Reggio Emilia, i primi incarichi in uno studio di geometri e poi quei libri e quella lettura che lo conducono ad aprire un proprio studio di grafica e gli avvii la piccola mostra che accoglie gli occhi di Massimo Mussini e subito dopo quelli di Arturo Carlo Quintavalle. E lo sguardo distratto di Ghirri e nello stesso tempo la volontà di ridare dignità alle cose che si incontrano ogni giorno, magari ad una strada percorsa andando al lavoro, agli oggetti domestici, le cose insomma di ogni giorno. Ricorda Gianni Celati di come Ghirri abbia molto presto iniziato a scrivere presentazioni ai cataloghi che raccoglievano le sue fotografie. Un uomo normale, ci dice Celati, ma un uomo pensante. E allora ci si sofferma sui lavori degli anni 70, come quell'atlante fotografico venuti fuori dall'ingrandimento di certe carte fotografiche. Ghirri traduce questo lavoro come la possibilità di trovare dove abitiamo, o forse dove vorremmo andare. E Celati traduce questo lavoro di Ghirri come un omaggio, il più affettuoso, alla nostra facoltà di lettura. La postfazione sentimentale di Gianni Celati continua con rimandi ad altre esperienze vissute da Ghirri. Gli anni Ottanta, la prima mostra a New York, il rapporto con gli altri fotografi italiani e una frase che spiega molto. L'idea fondamentale di Ghirri, applicata alla foto, è quella della proiezione affettiva. E qui forse è giusto che ci fermiamo perché la postfazione di Celati al libro sulle lezioni di fotografia di Ghirri va letta da sé non commentata, come il libro che, guardato da chi fotografo non è, va scoperto anche nelle parole con cui la fotografia si può raccontare. Ecco, chiudiamo così la puntata di Les Bijoux Indiscrets che abbiamo voluto dedicare alle lezioni di fotografia di Luigi Ghirri raccolte nel libro pubblicato da Quod Libet. Io ringrazio Valentina Tarantini per la parte tecnica e vi lascio ad un improvviso di Franz Schubert per pianoforte, opera 90 numero 3, eseguito da Alfred Brendel. Alla prossima settimana.